Possiamo procedere con la risposta.
Dunque, no, sulla prima questione sono assolutamente d'accordo. Il capo non è soltanto anticostituzionale, diciamo così, perché non ha limiti, non ha vincoli, eccetera. Non è soltanto antirappresentativo, perché un organo monocratico non può rappresentare la pluralità delle opinioni che si deve auspicare che anche all'interno di un partito ci debba essere, no? Quindi un capo non è soltanto per natura antidemocratico, ma è un fattore di corruzione interna della vita di un partito, perché genera un obbligo di fedeltà. Naturalmente questo produce un disgusto per la politica di chi non ha voglia di essere fedele, di chi si sente uno spirito libero, e produce una selezione dei peggiori. Quindi è veramente un problema. Io credo che dobbiamo assumere consapevolezza che il carisma è sempre antidemocratico. Non esistono carismi democratici. I carismi non sono mai democratici. E allora bisogna approntare delle garanzie dirette a ridurre, se non a eliminare, il pericolo del capo. E io ho proposto, per esempio, che il finanziamento pubblico, che a mio parere dovrebbe essere anche più elevato dell'attuale, perché la politica è la democrazia, debba essere condizionato a un statuto democratico interno, di democrazia interna. Quindi liberi i partiti di organizzarsi come sette adoranti di un capo, di fare quello che vogliono, insomma, perché naturalmente c'è la libertà di associazione, però non possono pretendere di essere finanziati dallo Stato, perché l'articolo 49 li prevede come strumenti la cui funzione è realizzare la partecipazione democratica dei cittadini alla vita pubblica, e quindi c'è un vincolo costituzionale alla loro democrazia interna che può essere fatto valere attraverso questo condizionamento del finanziamento solo se democrazia interna. E tra la democrazia interna, anche se questa è un'ipotesi molto più utopistica, perché mi rendo conto che c'è un interesse personale degli attuali dirigenti, ci dovrebbe essere questa separazione con le cariche elettive. Il partito deve rimanere organo della società, diventa molto più attraente. Probabilmente molti, io mi iscriverei a un partito che non avesse questo elemento di interesse, di carriera interna, eccetera. L'altra questione, anch'io speravo che il referendum fosse ammesso, anche se, come ho spiegato, il bipolarismo del Mattarellum è all'origine della deriva populista, perché il sistema bipolare in Italia sta producendo questo. Però certamente era un modo per cambiare pagina. Devo confessare che se fossi stato alla Corte Costituzionale avrei avuto un forte dilemma, cioè per un giudice la credibilità del diritto dipende anche dalla sua applicazione in contrasto con le preferenze politiche dello stesso giudice. A me pare che non si possa criticare la Corte Costituzionale per non aver fatto questo strappo, che magari alcuni costituzionalisti, sono tanti, ritengono viceversa fondato giuridicamente. Si è sviluppata soprattutto in questo appello dei 113, io personalmente, vabbè, non sono un filologo del diritto, ma comunque mi è stata richiesta, ma non ho ritenuto di aderire, perché insomma sono soprattutto i giudici che devono rispettare la legge, ed è una tesi molto, diciamo, azzardata. Non dico che non sia sostenibile, perché nel diritto si possono sostenere molte tesi, insomma tutte, c'è un margine di opinabilità, ma era una forzatura molto forte, una forzatura molto rilevante, e tutto sommato la politica deve assumersi la responsabilità. Tutti dicono che questa cosa non piace, è probabile che ci sia una occasione fortunosa perché la destra è attualmente in minoranza, perché tutti si ritrovino intorno a un metodo proporzionale alla tedesca. Certamente una modifica non potranno non farla, perché questa legge ormai Naturalmente, non lo possiamo dire, non lo possiamo dire. Non lo possiamo dire, ma certo andare a votare con questa legge produrrebbe un discredito ulteriore, insomma dal 4% passeremmo allo 0,4% del consenso ai partiti e al Parlamento, quindi una responsabilità, certo abbiamo sempre un Parlamento in cui la maggioranza della destra, quindi... Gli indignati, certo che gli indignati hanno ragione, io trovo molto, molto efficace il loro slogan, siamo il 99%, che in una, attraverso uno slogan esprime una realtà, cioè la democrazia politica formale, non quella costituzionale che ha a che fare con la sostanza delle decisioni, ma con il chi e il come, si è a tal punto deformata per i meccanismi lobbistici, di confusione di interessi, riconcentrazione, eccetera, l'assenza di garanzie. Diciamo subito che, soprattutto le persone che hanno una certa età, le persone più vecchie, mi rendo conto che non tutti qui possono ricordare, ma certamente in una stagione della nostra democrazia, penso agli anni 50, 60, veniva considerato assurdo la possibilità di disciplinare i partiti, di sottoporli a regole, di introdurre appunto limiti e vincoli alla loro azione. Ma certo oggi dobbiamo registrare che i partiti o si rifondano democraticamente oppure non possiamo illuderci nella loro capacità di autoregolazione. L'autoregolazione non c'è stata e quindi occorre introdurre garanzie al loro strapotere e questo io credo che dovrebbe rappresentare un obiettivo della società civile. Gli indignati hanno messo allo scoperto questa realtà per ragioni in parte contingenti come la corruzione, i conflitti di interesse, le lobby, in parte strutturali, e cioè per il fatto che non c'è una sfera pubblica all'altezza dei mercati, in realtà siamo governati dall'1%, che è un 1% formato di grandi speculatori, grandi poteri, grandi manager, legati più o meno con i ceti politici. E io ho l'impressione, adesso io non sono un economista, quindi, che questa impotenza della politica è anche legata, e questo è il vero problema, alle sovranità selvagge che ancora ci sono, ognuna delle quali ha paura. Insomma, non siamo ancora arrivati a quel grado di consapevolezza che avviene nei momenti veramente cruciali della storia, quando ci si rende conto che dobbiamo fare un patto di convivenza. Perché ogni paese, a cominciare dalla Germania, pensa al proprio elettorato, pensa a se stesso, ai propri interessi, e c'è una paura di tutti nei confronti di tutti, ma anche a livello economico, c'è un'irrazionalità generale, una paura di tutti, anche questa paura di non avere, che i propri crediti non vengano pagati, è legata precisamente allo stato di natura in cui si sta svolgendo l'economia, alla mancanza di fiducia per mancanza di una sfera pubblica. Questo fondo monetario non sta facendo niente, c'è un'assenza di governo politico dell'economia che produce uno stato di natura, la paura di tutti contro tutti e naturalmente il profitto massimo per ciascuno dei più forti, e qui o c'è un salto appunto nella direzione di uno stato di diritto sovranazionale, naturalmente sono processi che non si improvvisano, oppure la democrazia è veramente in pericolo.